Guten Morgen. Herzlich willkommen im Kepler-Salon. Sie werden sich fragen, warum ich jetzt spreche, warum ich ein Mikrofon in der Hand habe, auch wenn die Gruppe vielleicht nicht ganz so groß ist. Das hat mehrere Gründe. Wir zeichnen die ganze Veranstaltung immer auf. Es gibt alle Veranstaltungen des Kepler-Salons immer zum Nachhören. Das ist online abrufbar. Dementsprechend sind auch unsere beiden Gäste heute verkabelt, weil es auch in dieser kleinen Runde normalerweise nicht notwendig wäre, aber das ist ein Service und eine Leistung des Kepler-Salons, alle Veranstaltungen auch dann eben online zur Verfügung zu stellen. Ich halte mich ganz kurz. Herzlich willkommen für die neuen Gäste im Kepler-Salon. Das ist eben eine von unseren Besonderheiten im Salon, dieses Aufnehmen. Am Sonntag bieten wir auch Butterbrot, bitte gerne noch zu konsumieren, beziehungsweise Kaffee. Das ist auf Einladung von den Mauracher Bio-Bäckern und eben von den Freunden kommt der Kaffee, Verein der Freunde des Kepler-Salons, die den Kaffee stellen. Sonst danke ich fürs Kommen für dieses erste Mal das fremdsprachige Matinee. Wir haben italienische Sprache als erste Sprache hier im Salon. Das ist ein Start einer Serie, die wir 2011 fortsetzen werden und einmal im Monat eine Fremdsprache auswählen und in dieser Sprache dann einen Vortrag am Sonntagvormittag haben werden. Da neben Englisch, Französisch, Spanisch, also in gängigen Sprachen, sollen auch exotischere Sprachen auftauchen, wie vielleicht Russisch, Türkisch oder auch andere. Also das wird noch eine Überraschung vom Programm her. Ich danke heute sehr Herrn Couturi, dass er die Gastgeberrolle übernimmt. Wir alle sprechen kein Italienisch. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier diesen italienischen Flair mit reinbringen und einfach die Gastgeberrolle im Salon übernehmen. Wir nennen das immer sehr bewusst Gastgeber, als dass es nicht nur die Moderation ist, sondern wirklich auch dieses Willkommen heißen, diese Lanze brechen zum Publikum hin, das nicht nur mit dem Möbel und mit dem Raum passiert, sondern eben auch mit der Rolle des Gastgebers. Herzlich willkommen und herzlichen Dank Ihnen.
Gerne.
Und ich übergebe gleich auch an Sie.
Dankeschön. Ja, das ist eine... No, parliamo italiano oggi. è una premiera anche per me, perché io ho fatto moltissime conferenze in tedesco, ma è la prima volta che parlo davanti a un pubblico in italiano, perché io sono 40 anni che sono in Austria e quando avevo 20 anni non facevo conferenze. Comunque l'idea del Kepler Salone, immagino che parecchi di loro, buongiorno signore, signore, scusi, l'idea di questo Kepler Salone, di queste conferenze, è un'idea che, come loro sapranno, probabilmente è venuta l'altro anno quando Linz era capitale della cultura europea e siccome ha avuto abbastanza successo, le nacrite hanno pensato di continuare a fare queste conferenze. Siccome abbiamo trovato qualcuno che aveva voglia di occuparsene della redazione o degli amici, diciamo, della redazione, e quindi continuiamo anche quest'anno. La premiere di fare delle conferenze in altre lingue trovo che sia un'idea coraggiosa e vedremo come vanno le cose. Io, tra le altre cose, non so come va la professoressa, però vorrei chiedervi una cosa. C'è qualcuno che non sa parlare il tedesco? O siamo tutti quanti bilingui? No, lo chiedo per una ragione particolare, non so se alla professoressa succede come a me, ma ci sono delle parole che in tedesco sono meglio che in italiano. Per esempio, parlavo l'altro giorno con l'ambasciatore italiano per caso, parlavamo proprio di questo, e mi diceva che ci sono, perché noi parlando italiano, insomma, logicamente parlavamo italiano, però ci sono delle espressioni, per esempio Fingerspitzengefühl, è una parola che anche Heimat, la traduzione Heimat vuol dire patria, ma per noi in italiano patria è un'altra cosa, è una cosa un po' roboante, un po'
militare,
sì, qualcosa del genere. Mentre invece Heimat in tedesco ha tutto un altro significato, cioè Heimelig, diciamo, eccetera, eccetera. Quindi per saperlo, perché a me qualche volta, non so a lei, ma a me qualche volta qualche espressione preferisco dirla in tedesco, anche un Heimlich tra le altre cose, è una parola che in italiano così bene
c'è l'equivalente.
Come il significato, come in tedesco non c'è. Quindi ogni tanto ci chiederemo forse qualche parola tedesca,
senz'altro.
Se va meglio.
Senz'altro.
Bene, questo E per quanto riguarda queste conferenze. Per il tema di oggi, che è il tema della Luna, naturalmente è un tema fantastico, diciamo, per cominciare, perché la Luna in tutta la poesia, in tutto il mondo, ha dei significati molto, molto particolari, e quindi penso che sarà abbastanza divertente. Io non la torturerò per niente, perché lei, la signora, mi ha chiesto ma che domande mi farà?
Non lo so,
non ho la più pallida idea, vedremo quello che ci presenta e poi vedremo cosa viene fuori. Il tema della Luna è un tema naturalmente che soprattutto durante il Romanticismo, ma praticamente da Dante Alighieri, da quando esiste la poesia italiana, in Italia è sempre un tema, con dei significati particolari, perché generalmente la Luna dei Romantici è quella a cui si prega quando uno è innamorato e sta solo, è stato lasciato, eccetera, eccetera. Leopardi naturalmente, esatto. Cioè quella Luna più triste, diciamo. Invece la Luna di Ariosto è tutta un'altra Luna in cui si va a cercare, eccetera, eccetera. Noi, oramai nel XX, XXI secolo, la Luna l'abbiamo, diciamo, un po'
massacrata.
In italiano si direbbe sputtanata, ma veramente, siccome non è una bella parola, è meglio diciamo massacrata. L'abbiamo massacrata e l'abbiamo presa come bersaglio per missili, eccetera, eccetera, soprattutto dal, me lo sono segnato perché a memoria non lo so, dal 20 o 21 di luglio del 1969 ci siamo pure arrivati sopra, ci abbiamo lasciato un po' di immondezza, sì, qualcosa, per vedere che gli uomini la prima cosa che fanno quando arrivano da qualche parte lasciano qualche immondizia, qualche rottame, qualche cosa del genere, no, appunto, sono normale. Tra le altre cose, forse una cosa che non sanno tutti, molti avranno visto quel tema dell'allunaggio, perché l'allunaggio è l'atterraggio sulla Luna. Il film dell'allunaggio è praticamente quasi sicuro che sia falso. Cioè gli americani hanno, per precauzione, hanno fatto qualche mese prima del previsto allunaggio in Inghilterra un film sull'allunaggio. Perché? Perché avevano paura che andasse qualcosa sbagliato, siccome guardava tutto il mondo questo allunaggio. Io me lo ricordo, era a Roma perché erano le vacanze e me lo sono visto, dovevano essere le 3, le 4 del mattino, non so esattamente. E avevano fatto questo film perché naturalmente, siccome guardava tutto il mondo, era pericoloso se qualcosa fosse andato sbagliato, che si sarebbero piuttosto fatto una brutta figura. Ora, che gli americani ci siano andati sulla Luna è senz'altro vero. Però che il film che ci hanno fatto vedere sia vero, c'è molta gente che non ci crede. Ci sono delle cose particolari, per esempio dicono che la luce viene da una parte sbagliata. Io non sono un tecnico, quindi non lo so. Però credo che sia abbastanza possibile che abbiano deciso all'ultimo momento, diciamo, di non rischiare e di mandare in onda questo film. Magari la voce sarà stata vera. Il video è probabilmente un falso. Dunque, adesso passiamo alla presentazione della signora. Dunque, c'è scritto lì, si vede, Fiocchi Bea, è venuta nel 73, mi pare, ma mi dica signora.
No, 73.
Il 73 è venuta in Italia, è venuta in Austria. E insegna soprattutto a Salisburgo. Insegnava perché fino a 2009 insegnava a Salisburgo soprattutto italiano e romanistica.
A romanistica, romanistica. Italiano in generale, letteratura, cultura.
E poi cosa fa ancora? Traduce, fa delle traduzioni, insegna o ha insegnato, non lo so, a maestri di italiano.
Sì, ho fatto questo Fortbildung Seminare, eccetera.
E adesso se n'è andata in pensione, non si sa perché, perché ancora mi sembrerebbe potrebbe insegnare altri 10 anni, invece non ne ha voglia.
E perché così esploro il mondo, non la luna, il mondo.
È più divertente esplorare il mondo che insegnare l'italiano.
No, infatti sono qui per parlare italiano.
Bravo.
Ecco. Insegnare non so, ma per parlare italiano.
Bene, allora sentiamo cosa ci racconta, signora.
Sì, allora, intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito all'organizzazione, grazie al pubblico di essere qui. Voi forse avrete paura magari di non capire tutto, io ho paura, sì, insomma, è la prima volta che parlo con questo aggeggio qui, insomma, sono un po' emozionata anch'io. E soprattutto spero che il progetto di parlare in lingua straniera, così al Kepler Salon, possa andare avanti e che questa prima matinée in italiano non sia uno shock, insomma, per tutti. Allora, l'abbiamo strutturato così, io parlerò per circa 20 minuti, cercherò di parlare in maniera anche chiara. Se proprio non è possibile, gesticolate anche voi come gesticolo io. Comunque a livello poi di conversazione o di discussione potranno essere ripresi tutti i temi che adesso elenco, oppure quelli che vi sembrano più interessanti, oppure avrete voi un'idea, va bene? E vedremo di costruire qualcosa insieme. Quindi adesso si tratta di un Überblick, bella parola del tedesco, dovrei dire panoramica, ma insomma è una cosa, Überblick è più bello, e apro appunto questa mia introduzione subito con una citazione da uno scrittore che nominerò molto, uno scrittore contemporaneo, è morto nel 1985, Italo Calvino, probabilmente lo conoscete, no, di nome, forse anche avete letto qualcosa, ed è una bella citazione sulla luna che ci fa entrare in tema. La luna è il più mutevole dei corpi dell'universo visibile e il più regolare nelle sue complicate abitudini. Non manca mai agli appuntamenti e puoi sempre aspettarla al varco, ma se la lasci in un posto, la ritrovi sempre altrove. E se ricordi la sua faccia voltata in un certo modo, ecco che ha già cambiato posa, poco o molto. Allora, a questa suggestiva sintesi posso solo aggiungere in parole così più povere che la Luna è l'oggetto cosmico più vicino alla Terra. Ed è il corpo celeste dove da sempre scienza e fantasia, fisica e metafisica si incontrano. Nel 1630 lo stesso Johannes Kepler lascia alla morte un manoscritto che verrà pubblicato postumo e che è intitolato Somnium, Traum, sogno di che cosa? Di un viaggio sulla Luna. Di un viaggio sulla Luna con addirittura modelli di astronavi, di un viaggio sulla Luna abitata da esseri che oggi chiamiamo seleniti, va bene? E quindi una cosa molto, diciamo così, diversa dagli studi di astronomia e di matematica di Keplero in relazione alla stessa Luna e ai pianeti. Quindi perfino lui, astronomo e matematico, immagina, no, di volare sulla Luna e dà spazio alla fantasia con questo suo sogno. Come ha già detto il signor Couturi, passeranno dei secoli prima di arrivare al 1961, quando comincia la conquista, diciamo, dello spazio con Yuri Gagarin, l'astronauta russo che muoverà i primi passi, diciamo, nello spazio, e prima di arrivare al 20 luglio del 69, la notte del 20-21 luglio, con i 3 astronauti americani che in ogni caso, con o senza filmato autentico o no, sono arrivati sulla Luna. 6 secoli dopo il viaggio fittizio
di Dante Alighieri sulla Luna. E quello che è interessante, sei secoli dopo è ancora nel nome di Apollo. Per arrivare al viaggio sulla Luna e quindi poi al Paradiso, Dante Alighieri invoca Apollo, il dio delle arti, il dio della poesia, ma anche il dio della tecnica. E l'astronave americana che appunto fa sbarcare i tre astronauti sulla Luna era la famosa Apollo 11. Quindi abbiamo un legame, diciamo, con, se vogliamo, con la letteratura, con la fantasia letteraria. Più ancora delle stelle, la Luna ha ispirato nel corso dei secoli la grande letteratura italiana. Da Dante Alighieri a Ludovico Ariosto, da Giordano Bruno a Galileo Galilei, da Leopardi a Italo Calvino. È una tendenza che si può notare in molte altre letterature e in tutto il mondo, però nella letteratura italiana è stata in un certo senso dominante, perlomeno fino a Italo Calvino, che ripeto è morto nel 1985. Vi leggo allora un'altra sua citazione. Chi ama davvero la Luna non si accontenta di contemplarla come un'immagine convenzionale, uno stereotipo. Vuole entrare in rapporto più stretto con lei, vuole vedere di più nella Luna, vuole che la Luna dica di più. Ed è proprio facendo parlare la Luna che gli autori che vi ho citato prima, Dante, Ariosto, eccetera, hanno pensato, hanno proposto l'opera letteraria come una summa, una sintesi del sapere globale della loro epoca. E hanno legato quindi insieme la letteratura alla scienza, la fisica alla metafisica, alla poesia. Quello che non dobbiamo dimenticare è che c'è una Luna prima di Galileo Galilei e una Luna a partire da o dopo Galileo Galilei. E questo si rispecchia anche nella letteratura italiana. Allora, in sintesi, molto in sintesi, visto che parliamo anche di astronomia, però il tempo non è astronomico, vi cito gli autori, diciamo, che sono un po' la base del discorso generale sulla letteratura lunare italiana. E cominciamo naturalmente con Dante Alighieri. Dante Alighieri, attraverso la parola letteraria, cerca di presentare nella Divina Commedia l'immagine più completa possibile della cosmologia medievale, quindi il sistema aristotelico-tolemaico, Aristotele-Tolomeo, il sistema geocentrico con la Terra al centro dell'universo e il sistema e l'idea antropocentrica, cioè l'uomo come re del creato, l'uomo al centro dell'universo. Nel 1821 Wilhelm von Humboldt esprime un giudizio che mi è molto piaciuto sulla Divina Commedia. Dice: la Divina Commedia è il cannocchiale usato da Dante per gettare lo sguardo sull'universo in un'epoca in cui il cannocchiale non esiste. Quindi abbiamo già un riferimento a Galilei. La Luna, che da Dante Alighieri è chiamata la prima stella, perché è il primo oggetto cosmico vicino alla Terra, è la protagonista del secondo canto del Paradiso, fra l'altro quello più tecnico e anche quello più difficile, poi ne possiamo parlare. Ed è il punto di partenza per descrivere tutto l'universo. Facciamo un salto di due secoli e arriviamo a Ludovico Ariosto, che con il poema L'Orlando Furioso, del Rasen de Roland, conclude, diciamo, l'epoca rinascimentale, la civiltà del Rinascimento. che poi si apre al manierismo, al barocco e così via. Ludovico Ariosto viene definito poeta cosmico e lunare. E come nella Divina Commedia, anche nell'Orlando Furioso c'è un personaggio che per via miracolosa, va bene, per via magica, riesce a raggiungere la luna. Ed è Astolfo, uno dei compagni di Orlando, Rinaldo, dei paladini di Carlo Magno, Carlo del Grosse. Astolfo è incaricato di recuperare, di riprendere il senno, Vernunft, il senno del paladino Orlando che è impazzito per amore. E il senno, come tutte le cose che si perdono sulla terra, va a finire sulla luna. La luna è il grande Behälter, è il grande serbatoio delle cose perdute. Da notare che Galileo Galilei, un secolo dopo, amava così tanto l'Orlando Furioso di Ariosto che era in grado di recitare interi canti di questo poema a memoria e ne ha fatto anche dei commenti scritti di grande interesse scientifico, diciamo, specialistico. Quindi siamo a Galileo Galilei, che non è solo uomo di scienza, ma è anche grande scrittore. È quello che, diciamo, molto spesso non si sa o si dimentica. Quando scrive della Luna in latino o in italiano, Galilei è preciso ed elegante, è moderno rispetto ai suoi tempi. Secondo Italo Calvino, che è un po' polemico in questa sua osservazione, Galileo Galilei sarebbe addirittura il più grande scrittore della letteratura italiana. Pensate, poi c'è stata una piccola rivoluzione, ma ve lo racconto dopo. In ogni caso, è vero che Galileo è stato accolto nel canone letterario italiano. Cioè, in ogni antologia per i ginnasi, per la scuola superiore. E le sue opere scientifiche vengono anche studiate sotto l'aspetto lessicale, ritmico, sintattico, letterario in generale. Se vogliamo giocare sull'idea di Laborwerkstatt, perché Galilei era anche un meccanico, non solo un fisico, possiamo dire che c'è una officina linguistica di Galileo Galilei che è altrettanto importante dell'officina meccanica, dell'astrofisico, come si direbbe oggi. Facciamo ancora un salto di secoli, arriviamo fra il 1798 e il 1838, che è l'epoca in cui vive il grande poeta romantico Giacomo Leopardi. Da sempre il poeta più letto dagli italiani, l'unico fra i classici a superare il confine della scuola, nel senso che resta il ricordo di lui, restano dei versi a memoria che ci si porta attraverso gli anni e per tutta la vita. Recanati, la sua città natale nella regione Marche, è praticamente costante meta di turisti pellegrini, potremmo dire, che visitano questa bellissima, peraltro, cittadina, alla ricerca anche dei ricordi, dei posti amati da questo poeta, che sono serviti a ideare moltissime poesie anche sulla luna, fra l'altro. Leopardi è un poeta lunare per eccellenza. Forse vi spiego che lunare vuol dire legato alla luna, non è lunatico nel senso di launisch, schlecht, va bene, allora lunare, meglio chiarire. Allora, ripeto, è un poeta lunare per eccellenza, ma già a 15 anni, prego, a 15 anni scrive un'opera sull'astronomia, la storia dell'astronomia fino agli inizi dell'Ottocento, ed è un'opera molto seria e molto precisa, che è stata ammirata e che viene ancora, diciamo, consultata, anche se adesso per ragioni storiche. Come può un ragazzino di 15 anni scrivere una storia dell'astronomia? C'è la famosa biblioteca, lo vedremo poi nelle immagini quando faremo una carrellata di immagini, la famosa biblioteca del padre Monaldo, che si può visitare se visitate il Palazzo Leopardi a Recanati. Era una biblioteca con migliaia di libri e fra l'altro tutti gli scritti di astronomia che era possibile raccogliere. Da notare però che il padre era molto tradizionalista, molto conservatore e ancora anticopernicano, il papà di Leopardi. E il figlio sarà diverso, invece sarà per Copernico e così via. Allora, l'immaginario poetico di Leopardi deve molto a Galileo Galilei, non solo perché Galileo Galilei ha aperto il cielo, ma anche proprio dal punto di vista lessicale. Ci sono molti termini, anche molti aggettivi relativi alla Luna, che Leopardi prende proprio dagli scritti italiani, non solo, di Galileo Galilei. Il miracolo di Leopardi è stato quello di togliere al linguaggio lirico ogni pesantezza. Bene. Lo ha fatto assomigliare alla luce lunare, lo ha reso molto morbido, molto volatile. E le numerose apparizioni della luna, nelle sue poesie, occupano pochi versi, però riescono a rischiarare tutto il testo. Ed è per questo, ripeto, che viene definito, oltre che poeta pessimista, che poeta romantico, eccetera, poeta lunare. Ancora un giudizio di Italo Calvino del 1985 e che prendo da una sua lezione che voleva tenere all'Università Americana di Howard, solo che è morto in quello stesso anno, una lezione dedicata alla leggerezza, Leichtigkeit. E secondo Calvino, la luna va o andrebbe lasciata tutta a Leopardi. Ma Leopardi è anche il poeta del pessimismo cosmico. Il modello copernicano, di Copernicus, gli mostra che l'uomo non è al centro del creato, che è un ospite, guest, forse anche casuale, in uno dei pianeti che ruotano intorno al Sole. Da qui deriva il senso di marginalità. In fondo siamo una piccola cosa, non siamo il re o la regina del creato. Ecco. Marginalità che è dell'uomo e anche della sua storia. È una condizione questa che porterà Leopardi a interrogarsi sul senso del mondo, sul senso della vita e a trovare che è lo stesso universo che non ha senso. E a dire che la scienza può sì spiegare come funziona il mondo in senso il cosmo, va bene, ma non può, non potrà spiegare il perché. Leopardi è agnostico, non ha la religione che aveva Galileo, che aveva Kepler, che aveva Copernicus e così via, no? E quindi per lui manca il senso, di qui l'idea del pessimismo cosmico. E la leggenda romantica sulla morte di Leopardi, una leggenda romantica che è stata divulgata dal poeta tedesco Heinrich Wilhelm Schulz, vuole che proprio sul letto di morte a Napoli nel 1838 Leopardi abbia composto la lirica intitolata Il tramonto della luna. Sembra non essere vero che la lirica sia di un anno prima o forse gli ultimi versi, comunque è una leggenda di quelle che restano attaccate, diciamo così, alla figura di certi personaggi importanti, anche se poi da un punto di vista filologico, storico, non è probabilmente vero. Però il titolo che ho dato, ecco, a questa presentazione, che fai tu luna in ciel, dimmi che fai silenziosa luna, è l'inizio di una delle più celebri poesie di Leopardi. In tedesco sarebbe Nachtgesang eines Wanderhirten Asiens, canto notturno di un pastore errante nell'Asia. E questo incipit, questi due versi d'inizio, sono, diciamo, indimenticabili per gli italiani. E accanto all'inizio della Divina Commedia, nel mezzo del cammin di nostra vita, sono praticamente quelli che direi il 90% della popolazione, oppure escludiamo i bambini prima dei 6 anni, i giornalisti forse lo sanno che percentuale è, li ricordano tutti a memoria. Va bene, poi possiamo tornare a Leopardi naturalmente, ma adesso faccio un salto a Italo Calvino, che ho già nominato parecchie volte. Quello che è interessante in Calvino è che era figlio di scienziati, il padre agronomo, quindi misurazioni del territorio, e la madre botanica. E lui confessa di essere stato la pecora nera della famiglia. Per quale ragione? Perché sviluppa subito interessi di tipo letterario e comunque culturale, ma non scientifico, e politico. Salvo poi, racconta, ad essere tornato, forse per punizione, ma no, in fondo per amore, alla scienza, come in una specie di Rundwanderweg, va bene? Allora vuole sfuggire alla scienza che in famiglia è troppa, va bene? Perché anche gli zii erano tutti o botanici o comunque scienziati, va bene? E ci ritorna. Come ritorna Italo Calvino alla scienza? Non attraverso la botanica, ma attraverso l'astronomia. Proprio negli anni in cui comincia la corsa allo spazio. Quindi 1956 con gli Sputnik russi e poi appunto i fatti che abbiamo citati. E quindi comincia proprio con la Luna, con l'idea di russi e americani di voler conquistare, di voler arrivare sulla Luna. Invece per lui il tema della Luna è il tema, è visto come un omaggio ai poeti lunari della letteratura italiana. E a partire dal 1964 scrive 33 raccontini, non sono molto lunghi, intitolati Cosmicomiche. Cosmicomiche è un po' come in tedesco, una parola composta, che l'italiano ne ha poche. E sono due aggettivi composti, cosmico più comico, comico non nel senso di strano, ma nel senso che fa anche ridere, insomma, è anche lustig. Allora, Le Cosmicomiche è il titolo generale di questi 33 racconti, in cui Calvino si diverte a rendere avvicinabile i difficili concetti della scienza, soprattutto dell'astronomia. Le difficili teorie scientifiche, come è nata la Terra, perché la Luna è il satellite della Terra, come si è originata la Luna. Vedremo che c'è un racconto intitolato La Luna come fungo, Pilz, è il modo che usa Calvino per spiegare la cosiddetta teoria della scissione, no? Questo bruch per cui il satellite Luna sarebbe uscito fuori dalla Terra. Quindi la scienza viene raccontata a partire da vere e proprie teorie scientifiche moderne di fine 800, primo 900, come se fosse il c'era una volta. Quindi nell'ottica, nella prospettiva delle fiabe. Sono racconti che si leggono come una fiaba, però sono racconti cosmogonici, della cosmogonia, perché spiegano come è nata la Terra, come si è sviluppato l'universo. C'è anche il racconto sul Big Bang, insomma tutto quello che si può immaginare. Naturalmente per il lettore l'effetto è prima di spaesamento, potremmo dire quasi unheimlich, no? Poi è di divertimento. E voi avete una voce narrante, un Ich erzähle, molto simpatico ma molto misterioso, che si chiama QFVFQ. Cinque lettere, anche consonanti, insomma l'italiano ama le vocali, no? Per dare l'idea scientifica, che non si sa chi sia. C'è chi dice è la cellula da cui si è sviluppato, oppure è l'atomo. Insomma è un personaggio misterioso che però parla ed era sempre presente ogni volta che è successo qualcosa. E comincia a dire... Ah sì, mi ricordo bene quella volta che la Luna ci stava addosso, cioè stava molto più vicina alla Terra. E da lì si sviluppa un racconto, una fiaba, che però sviluppa una teoria, una vera teoria. Teorie per esempio del figlio di Darwin, non il Darwin esploratore, ma il quinto figlio, che è un famoso, George Darwin, un famoso astronomo, e così via. Allora, per Calvino però la Luna e Galilei sono strettamente correlati. Cito, leggendo Galilei mi piace cercare i passi in cui parla della Luna. È la prima volta che la Luna diventa per gli uomini un oggetto reale. Eppure, appena la Luna compare nel linguaggio di Galilei, ci si innalza in una incantata sospensione. Quindi c'è la Luna come oggetto delle attenzioni del fisico, dell'astronomo, oggetto reale, ma c'è anche la Luna che ha sempre un qualcosa di magico, di poetico, quindi di fantastico. Allora a questo punto vorrei focalizzare un pochino Galilei, dopodiché lascio la parola a voi, ricapitolando una cosa, anche perché Galilei ha amici e nemici, quella volta ha avuto anche molti nemici, va bene. Intanto possiamo dire che non c'è un punto, non c'è una città in cui sia nata la cosiddetta scienza moderna, come veniva chiamata allora, o la nuova fisica, la filosofia nuova, si diceva ai tempi di Galilei. Per quale ragione? Perché è nata in Europa, in Polonia, in Austria, pensate dove era Copernicus, pensate ai viaggi di Kepler, lo stesso Galilei fra Padova e Firenze, e poi il cannocchiale, fermo che è stato inventato in Olanda, però da un ottico tedesco, e così via. Però c'è una data in cui si dice, e si è sostanzialmente d'accordo, la data di nascita della scienza moderna, ed è il 12 marzo 1610, e questa data si lega a Galilei. Per quale ragione? Quindi circa poco più di 400 anni fa, Galileo Galilei, professore di matematica, docente di matematica all'Università di Padova. Da ricordare che Padova faceva parte della Serenissima Repubblica di Venezia, che era un po' più libera e liberale rispetto a Roma, sowieso, ma anche a Bologna o Firenze. Allora, Galileo Galilei, che insegna a Padova, ma è di famiglia fiorentina, cresciuto poi a Pisa, pubblica un'opera in latino, si intitola Sidereus Nuntius, Sternenbote, il messaggero delle stelle. Allora, è un'opera molto piccola, sono 56 pagine, pubblicate da un altrettanto piccolo editore di Venezia. Quelli più grossi avevano un po' paura di pubblicare questo testo, e pubblicata in soli 500 esemplari, 1950, mi pare. E queste copie del libro, del Sidereus Nuntius, vengono praticamente subito esaurite per Griffin, e vengono distribuite o arrivano in tutta Europa. Ernst Cassirer, cito un nome appunto non italiano per mostrare che c'è unanimità, Ernst Cassirer nella sua Storia della filosofia moderna definisce la stampa, non il fatto di averlo scritto, il fatto di averlo stampato e distribuito, una svolta in cui le epoche si dividono. Per questa ragione c'è anche un prima e un dopo Galilei per quanto riguarda la diffusione delle cognizioni scientifiche sulla Luna. Allora, per quale ragione? Prima di tutto perché è un resoconto scritto, schriftlich, si può leggere quello che invece. Mentre altri che faranno anche o avevano fatto esperimenti analoghi a quelli di Galilei avevano preso degli appunti o lo avevano raccontato, ma non avevano pensato, non si erano fidati di scriverlo. Quindi è un resoconto scritto di cose e fatti mai visti prima, perché non c'è solo la Luna, che ha ancora più macchie, fleck di quelle che si vedono anche a occhio nudo, ci sono le fasi di Venere, che sono come quelle della Luna, Giove con i satelliti, che non si conoscevano, e poi quelli che diventeranno gli anelli di Saturno, e la spiegazione di che cos'è la Via Lattea, di Milchstraße. Quindi ci sono tantissime novità e per la prima volta sono scritte e diffuse, sì, è vero, in latino, ma vedremo che tipo di latino, per un pubblico più vasto degli scienziati, degli astronomi al 100%. Allora, lo strumento poi, altra novità, lo strumento che Galilei utilizza è il cannocchiale, Fernrohr, che lui non ha inventato, ma di cui capisce l'importanza. Il cannocchiale inventato in Olanda veniva usato per giocattolo anche dai bambini, si vendeva nelle fiere, queste dult di Amsterdam, di Parigi, molti se lo facevano arrivare ma per divertimento, usavano nelle feste così con tono mondano. Lui capisce l'importanza dello strumento prima di tutto per usi politico-strategici ed è per questo che lo presenta subito il suo modello fatto da lui con l'aiuto dei maestri vetrai di Murano, Padova, Venezia, lo presenta subito al doge e ai consiglieri del doge, perché dice: con questo qui, con questo strumento nuovo, si possono vedere le navi dei turchi ben prima che arrivino, così noi siamo pronti e possiamo, diciamo così, batterli o vincerli. Quindi strumento militare strategico. Questo è il fatto, lo strumento. Il terzo punto è che il linguaggio di Galilei, sia in latino che in italiano, è preciso, sintetico, lineare, puro. Tanto è vero che all'inizio non piace. No? E allora, sempre per stare in ambito, diciamo così, germanofono, ecco che l'ambasciatore asburgico, insomma l'ambasciatore del Kaiser, va bene, a Venezia, Georg Fugger, della famosa famiglia dei Fugger, definisce questo linguaggio, in latino, perché il libro era in latino, aridus, trocken. Certo, perché non era barocco, non era pomposo, è un linguaggio nuovo che ha dei pro e dei contra, va bene, nel pubblico tradizionale. E questa prosa nuova, moderna, molto chiara, anche proprio letteraria, si spiega facilmente con un fatto, che Galilei non nasce scienziato, nasce letterato e musicista. I suoi primi interessi sono letteratura, difatti farà i commenti, commenta Dante, commenta Ariosto e suona. Suo padre, il padre Vincenzo, era un teorico della musica, quindi anche musicologo, non solo uno dei musicisti che hanno contribuito a creare l'opera, l'opera lirica, quella che poi diventerà il melodramma. E quindi respira tutt'altra aria, a differenza di Calvino, va bene, che aveva respirato la scienza, lui respira la letteratura. Tanto è vero che un critico letterario che ha scritto una storia, diciamo, che è una conversazione piuttosto sulla letteratura italiana, Giampaolo Dossena, nel 1994, il titolo è Storia confidenziale della letteratura italiana, come se fosse il salotto della letteratura italiana, dice una cosa che sembra molto brutale. Se Galileo morisse, nel viaggio da Padova a Firenze, quello del 1610, non sarebbe una gran perdita nella storia dell'astronomia. Il meglio lo ha già dato, perché ha scoperto appunto, e ha detto tutto. Nella storia della letteratura avremmo uno scrittore in meno. Eh sì, perché le opere scritte in italiano verranno nel 1623 e nel 1632, e sono dei capolavori letterari, ma le teorie, ve lo racconto dopo, me lo raccontate voi se volete dopo, le teorie non saranno più così giuste come vedremo la teoria delle maree, Flutunt ebbe, o la teoria delle comete, mentre quello che ha detto nel Saggiatore, quello è tutto vero, va bene? E non c'è niente da fare. La Luna, torniamo alla Luna e finisco subito. La Luna è il primo oggetto cosmico che attira l'attenzione di Galileo in cielo. Lo dice espressamente: lasciate le terrestri, mi volsi alle speculazioni del cielo e primamente vidi la Luna. Questo è il linguaggio di Galilei, non è difficile, vero? Galilei osserva il volto della Luna, il volto della Luna, vede la luminosità, ma vede anche le macchie, soprattutto le macchie che non si erano ancora viste, non si potevano vedere a occhio nudo, così tante da coprire tutta la faccia della Luna, anche la parte più luminosa. E questo naturalmente a cosa porta? Si credeva che, lo credeva anche Dante, poi vedremo, che la superficie della Luna fosse uniforme, liscia, e che queste macchie fossero dovute ad altre cose, non fossero dei crateri che ha la Luna o delle valli, Talo, Untund Bergen, così via, Teller, eccetera. E invece Galilei dice brutalmente: la Luna è grosso modo fatta come la Terra. La Luna è montuosa, cavernosa, mit Höhlen, sinuosa, con curve, acquosa, con acqua. Qui sbaglia, va bene, qui sbaglia, perché? Perché interpreta i cosiddetti mari della Luna, che invece sono grandi distese di basalt, un basalto uscito dai vulcani, eccetera, eccetera. E lui li interpreta come mari, cioè pensa che ci sia davvero l'acqua sulla Luna. Qui avrà torto, ma si vedrà più avanti, bisogna aspettare Newton e così via, altre cose. Quindi, cosa succede? Succede che i corpi celesti, a cominciare dalla Luna, e lui dirà poi anche di Giove, poi i satelliti, non hanno la natura perfetta che si credeva prima, e che credeva Dante, perché lo credeva Aristotele, e poi Ptolemeus, vero? Nel primo secolo dopo Cristo. Non hanno la natura perfetta, non hanno la quinta essenza, quintessenza. La quintessenza è quella che viene dopo i quattro elementi basilari, vero? Terra, acqua, aria e fuoco. E quindi sulla Luna, secondo Galilei, valgono le stesse regole, la stessa fisica, va bene, che vale sulla terra. Anzi, dice Galilei, per leggere il libro della natura occorre avere occhi nella fronte e nel cervello. Anche questo è facile da capire, eh? Questa è citazione di Galileo Galilei. Vedete come scriveva? Chiaro. Il cannocchiale è lo strumento che permette a Galilei di potenziare gli occhi, per poter leggere in quello che lui chiama il grandissimo libro che la natura tiene aperto davanti a noi. La sua posizione sarà questa, dice, le sacre scritture, la Bibbia e così via, le sacre scritture ci insegnano ad andare, ci insegnano, cito, come si va al cielo, nel senso di paradiso. Non ci insegnano o non hanno interesse a insegnarci come va il cielo, come funziona il cielo. Sarà per questo che poi viene anche appunto condannato e così via. Allora, il cannocchiale aiuta a potenziare l'occhio umano e l'uomo ha il diritto di usare questi strumenti. Non sono strumenti diabolici. Ha il diritto perché è un diritto, è una gloria per Dio riuscire a capire le meraviglie del cosmo. Però questo cannocchiale non lo ha inventato, ho detto che ufficialmente il cannocchiale nasce in Olanda nel 1609, sono proprio gli stessi anni, gli stessi mesi, è un certo Hans Lipperhey, che però è tedesco, e in Olanda c'era una cittadina, in una qualche parte della penisola, una cittadina in cui c'era una comunità di ottica, va bene? Perché le condizioni erano ideali, di luminosità del cielo, di clima, eccetera, e basta, si era creata solo questa comunità e viene fuori questo che all'inizio è un po' un giocattolo, anche qui ci sono leggende sull'origine del cannocchiale, che invece questo è il merito indiscusso di Galileo Galilei, non inventore ma colui che capisce le potenzialità dello strumento. E anzi si sbaglia, all'inizio pensa sia solo utile sulla terra, ripeto, per questioni politiche e strategiche, e poi però decide a Padova, nelle fredde notti dell'inverno tra il 1609 e il 1610, di puntarlo verso il cielo. In italiano si dice come esclamazione apriti cielo, no? Per dire è successo il finimondo. Nel caso di Galilei si è proprio aperto il cielo perché ha scoperto, diciamo, sì, queste novità che poi per noi non sono più tali, ma al momento sono addirittura scandalose. E oltre a prendersi le future febbri, i dolori reumatici, perché per 56 notti di seguito guarda il cielo, dipinge anche i famosi 9 acquerelli, poi li vediamo quando vi faccio la panoramica così di sintesi, i 9 acquerelli con le fasi della luna, le progressive fasi della luna, quindi vuole anche dare una rappresentazione cinetica, diciamo, cioè una specie di filmato prima di avere la pellicola a disposizione. Va bene, a questo punto è la divulgazione delle sue scoperte che diventa l'ossessione quasi di Galilei, perché capisce che più gente crede alla verità di quello che lui vede e più sarà facile nei confronti della Chiesa, nei confronti dei gesuiti di Roma che rappresentavano la più alta istanza scientifica ufficiale dell'epoca, più sarà facile aver ragione nel senso di dar ragione a Copernicus. Allora, l'opera di Copernico, quella in cui appunto idee revolutionibus, quelle in cui si presenta insomma il sistema che non ha più la Terra ma il Sole al centro del, sì, del nostro sistema solare, diciamo oggi. L'opera di Copernico era, diciamo così, agibile, era fruibile da circa 70 anni. Allora, perché adesso diventa pericoloso? Perché si poteva leggere Copernico, si poteva anche in un certo senso insegnare, però solo come ipotesi matematica, solo come ipotesi di un pazzo forse, comunque se ne discuteva. Invece Galilei in questo modo porta una teoria scientifica dell'esattezza del sistema copernicano e a questo punto entra in gioco la Chiesa. Cosa fa la Chiesa nel 1516? Proibisce la divulgazione adesso dell'opera di Copernicus, anche di quella di Galileo, e proibisce di insegnarlo. E qui comincia poi il percorso drammatico di Galilei, che arriva poi fino alla biura, alla condanna e alla, praticamente alla questa situazione di prigionia nella propria villa di Arcetri fino alla morte, non senza prima essere riuscito a scrivere e a far pubblicare le due opere in italiano. Il saggiatore vuol dire bilancia, vaghe. È questa bilancia che usano gli orefici, quella di altissima precisione. E l'altro intitolato il dialogo sui massimi sistemi. I massimi sistemi, ancora una volta quello tolemaico e quello copernicano. Vedete che il titolo è ambiguo, dice dialogo sui massimi sistemi, pro und contra. In realtà è tutto per Copernico. Quindi quest'opera, che esce nel 32, provocherà proprio il processo, la biura nel 33, perché come dice il Galileo Galilei di Bertolt Brecht, uno può capire il cielo, può dire la verità, ma non può darsi il coraggio. Se uno il coraggio non ce l'ha, quindi preferisce abiurare, anche perché era un cattolico convinto, insomma, aveva anche questo problema religioso, insomma, questo dramma religioso da elaborare. E queste ultime due opere sono opere in lingua italiana e concludo solo con la giustificazione perché le scrive adesso in italiano, sempre perché più gente può conoscere queste sue scoperte, più gente può conoscere la presentazione del sistema copernicano, più gente può dare ragione alla nuova scienza che per lui è quella vera. E dice: io le ho scritte vulgare, cioè nel volgare italiano, in lingua italiana, perché ho bisogno che ogni persona la possi leggere. E questo fatto, diciamo così, questa realtà della, ripeto, della divulgazione, l'idea che alla scienza può accedere anche chi non è scienziato, ma è un pubblico colto, ha fatto la grandezza anche di Galileo Galilei. Quest'opera, il dialogo dei massimi sistemi, è un dialogo. Cos'è un dialogo? Una conversazione fra tre personaggi. E adesso io vorrei fare conversazione non con tre personaggi, ma con voi. Spero di avervi dato qualche input o qualche provocazione e resto a disposizione per raccontarvi tutto quello che volete, sperando di poterlo fare. Va bene? Ecco.
Ci fa vedere il filmato?
Sì, grazie a voi. Non è un filmato, è una, diciamo così, una carrellata, diciamo, di foto, di diagrammi per così ricapitolare, per vedere una faccia, insomma un volto. Facciamolo nell'ordine in cui l'ho mandato. Ecco, questo l'ho tolto da un articolo pubblicato pubblicato su una rivista di turismo, quella del Touring Club italiano. Vedete, che fai tu luna in ciel, dimmi che fai. Ed è un po' su leopardi, un po' sui viaggi anche enogastronomici che si possono fare a Recanati ed intorno. Ma la prima pagina, diciamo l'introduzione, è una bella foto, diciamo così, della luna e la citazione è da Leopardi, forse dalla sua, non so se è la sua poesia più celebre, perché ne ha almeno cinque, ma insomma.
Silvia.
Ecco, una delle più celebri in ogni caso. Passiamo alla seconda. Di questo non ve ne ho parlato, ma secondo voi è un'opera di che epoca? Dove la mettete? Ai tempi di Leopardi?
Dopo.
Dopo. Vedete che c'è un fanale, ne Strasse Laterne. Cosa sarà? Un fanale a gas o già a luce elettrica? È luce elettrica, vi aiuto un po', è luce elettrica. E dietro cosa si vede?
La luna.
La luna, di nuovo la falce di luna. Bene, questo è un quadro di un pittore futurista, l'avanguardia del futurismo, che ha il suo inizio ufficiale nel 1909, ed è di Giacomo Balla, ed è intitolato Lampada ad arco, quella lampadina di Edison, va bene, però ha un altro titolo, che è quello che si trova citato fra parentesi o con cui è nota, e si intitola Uccidiamo il chiaro di luna. Facciamo un po' di crimi, se volete saperne di più me lo chiedete. Allora, Uccidiamo il chiaro di luna del 1910, Giacomo Balla. Sì? Oh, questo è Galilei che al Palazzo Ducale fa pubblicità, diciamo sponsorizza il suo cannocchiale al Doge di Venezia e ai suoi consiglieri. Vedete che guardano da una finestra, questa è stata la prima esperienza, poi addirittura li convince e ci riesce, perché dice è importante contro i turchi, a farli salire in cima al campanile di San Marco, perfino il Doge, ci siete andati voi in cima al campanile, adesso c'è anche una forma
con
di...
con l'ascensore.
A piedi, insomma c'è riuscito e che cosa ci ha guadagnato? Ci ha guadagnato l'aumento dello stipendio. Il raddoppio dello stipendio di docente presso l'Università di Padova, cui poi rinuncerà perché tutto sommato, e qui è l'errore, un errore fatale, preferisce tornare a Firenze e diventare astronomo di corte dal Granduca Cosimo. Perché preferisce tornare? In fondo non gli piaceva insegnare matematica. Lui insegnava matematica. Anche dava lezioni private, la casa sua era come una specie di college, cioè aveva 12 stanze a disposizione di allievi, molti erano inglesi, tedeschi e così via, che vivevano da lui a pensione e prendevano lezione privata. E poi lì aveva un grande labor, una grande officina e inventava strumenti. Da tipo di bussola, un misuratore per i marinai, perché aveva bisogno di fare soldi. È un'accusa ingiusta in fondo che è stata fatta a Galilei. Ha pensato di aver inventato lui, non ha mai detto di aver inventato lui il cannocchiale, lo ha reso quello che lo ha reso. È vero che aveva bisogno di far soldi, in Toscana aveva una famiglia enorme da mantenere. Le sorelle, il fratello che non faceva niente, Mitgift, sì, aveva bisogno di soldi. Questo che è complicatissimo, questo è il cielo di Dante. Il cielo di Dante, se pensate qui c'è la terra, a me interessa solo mostrarvi che il primo è il cielo della luna. E poi c'erano gli altri 9 cieli, con i 9 pianeti, Marte, Venere, eccetera, Giove, eccetera, fino ad arrivare al primo mobile, che è il cielo delle stelle fisse, diciamo l'ultimo che chiudeva insomma questo sistema, e poi al di sopra l'Empireo, diciamo il paradiso, il cielo, fin qua dovete dovete così guardarla. Poi possiamo tornarci, se interessa, ve lo spiego meglio. Va bene? Ho messo, visto in onore, insomma, il Kepler Salon, un Johannes Keplerus che sta alla Galleria degli Uffizi, questo ritratto. Ce ne sono moltissimi, ma questo sta... Perché anche qui, se vi interessa, si può vedere qual è stato il rapporto fra Galilei e Kepler, che hanno avuto anche uno scambio di lettere, uno scambio di opinioni, va bene? Quindi anche questo è eventualmente un argomento, sì? Oh, questo è Giacomo Leopardi, è il busto di marmo di Giacomo Leopardi.
Un po' abbellito,
Sì, sì, Leopardi, insomma, era un po' così, insomma, infelice, ha sofferto anche così della sua conformazione fisica, però sullo sfondo vedete solo una parte della enorme libreria del padre, sono tutti i volumi di pregio, va bene, sono nella biblioteca appunto di Palazzo Leopardi a Recanati. Adesso sì, ho un po' invertito dalla foga, ma andiamo questo è il uno dei cannocchiali di Galileo Galilei, è quello che sta a Pisa, al Museo Astronomico. Naturalmente non aveva questa base preziosa che ci hanno messo dopo. Ci sono così molti stadi di evoluzione del cannocchiale e, ripeto, è interessante la collaborazione che c'è stata con i maestri vetrai di Murano, che erano il non plus ultra, e per questo è riuscito ad arrivare a progressivi ingrandimenti, vergrößerungen, anche 100 volte rispetto così al normale. Sì. Questo è il famoso ritratto di Ludovico Ariosto, amato da Galilei, amatissimo da Galilei, come anche da Italo Calvino, che, se vi interessa, ha scritto un libro in cui racconta l'Orlando Furioso, in parte con le sue parole, così come un riassunto, in parte con vere e proprie citazioni. È una lettura molto piacevole e non vi obbliga a leggere tutto. È anche tradotto in tedesco. Sì? E questo è Astolfo, il personaggio di Ariosto, che arriva sulla Luna. Sulla Luna non arriva con l'ippogrifo, questa specie di Pegasus. Con l'ippogrifo lui andava per il cielo, arrivava anche sulla stratosfera e faceva i suoi giri. Sulla Luna ci arriva accompagnato da San Giovanni Evangelista e sul carro del profeta Elia, era un po' complicato arrivare sulla Luna, però Astolfo è il cavaliere dell'ippogrifo. Sì. Questi sono i disegni che Galilei fa delle fasi lunari, e li fa ad acquerello. E poi sono stati però subito, come diciamo così, litografia, pubblicati nelle edizioni dei suoi libri. Una cosa che ha scandalizzato, che cos'è? Se voi vedete l'ombra, il confine, il limite fra ombra e luce, vedete che è come una specie di seghe, tutto seghettato, sono come dei piccoli denti o anche non così piccoli. E questo era scandaloso. Questo era scandaloso perché la superficie doveva essere liscia e compatta, e perché noi non lo vediamo a occhio nudo, no? Vediamo la bellissima falce di Luna. Sì? Questo è il più famoso ritratto di Galileo Galilei, ce ne sono, basta guardare in Google Bild, ne trovate, però questo è stato commissionato dallo stesso Galilei Galilei a un Jens Sustermann, un pittore olandese che viveva a Firenze. Questo ritratto si trova alla Galleria degli Uffizi, e poi ci sono state molte varianti, molte copie, e lo aveva commissionato per farne dono ad un amico che lo voleva proprio. Ecco, non c'erano le fotografie. E questo è Italo Calvino. Ho messo la copertina di Lezioni Americane, dove c'è appunto la lezione sulla leggerezza, in cui parla della sua esperienza con la Luna, e quindi l'amore per Galilei, per Leopardi, e perché la Luna è leggera e così via. È una bella foto, vedete, c'ha uno sguardo molto, molto vivace, no? Molto, molto puntuto, e questo era Calvino, una persona estremamente completa, ma che parte o che sviluppa poi una base semplice da cui partire per la sua letteratura. Dice, in fondo, la vera struttura, la struttura di base è quella delle fiabe. Tutte le storie, anche tutti i romanzi, hanno una struttura che è quella delle fiabe, non so, come c'è Cenerentola, Biancaneve e così via. E lui dice, perché non spiegare anche la scienza come una fiaba? Ecco. Va bene? Oh, adesso mi riposo 30 secondi e fate voi. Posso bere un goccio d'acqua? Vediamo se il diavoletto qui mi fa un po' paura.
No, guardi, non si faccia preoccupazioni. Semmai io mi sono segnato delle cose che forse lei ha parlato più o meno di tutto e anche molto bene. Ci sono delle piccole cose che io mi ricordo anche dai tempi di scuola e che vorrei far notare ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, non so se loro sentono la differenza, ascoltatori, ma la professoressa Fiocchi è nata a Mestre, quindi parla un italiano del
nord. Dolo.
Beh, Dolo è molto meglio, c'è un buonissimo ristorante.
Sì, ci sono le ville del Palladio.
Molto, anche. Io vado più sul concreto, diciamo. Bene, lei parla l'italiano del nord con le E strette, con le vocali strette. Io invece sono cresciuto a Roma e io le parlo con le vocali larghe. Non so se ve ne accorgete, ma comunque la differenza...
L'Italia è bella perché è lunga.
Sì, sì, poi per fortuna non sono sardo, se no non mi capireste. volevo dire una cosa sulla famosa che fai tu luna in cielo. Ed è questa, gli italiani, soprattutto ai poeti, diciamo, classici, ci sono delle vocali, delle consonanti che non piacciono. Una è la R e una, per esempio, è la Z.
Mm-hmm. Nel Veneto, soprattutto.
Se voi leggete Leopardi, l'inizio del canto del pastore errante nell'Asia, non ci sono R. Perché la luna è calma, è tonda, è silenziosa, tutto quello che vuole, ma senza la R.
Certo.
Perché la R è una vocale,
la R
è una consonante,
energia.
Invece, amor che annullo amato, amar perdona, è tutta R. Perché? Perché Dante Alighieri lì ci metteva diciamo, l'emozione, insomma, non so quanto loro conoscano la Divina Commedia, ma uno dei più bei passi della Divina Commedia è il racconto di
Paolo e Francesca.
Paolo e Francesca, che comincia così: amor che annullo amato, mar perdona, mi prese del piacere costui si forte.
Che come
vedi ancora non mi abbandona. Vabbè. Quindi.
Vogliamo
questo...
leggere l'inizio?
E lo legga.
Io lo leggo in italiano e lo leggo in tedesco.
E va bene.
L'inizio, anche per capire. Cosa fa questo pastore? Non mi interessa questo pastore, vediamo. Eh?
Ecco,
allora, se scopriamo qualche R.
Ci sono.
Ci sono, eh? Che fai tu, luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai contemplando i deserti. Indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schiva, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita, la vita del pastore.
Eccoli, ci sono le R. Però all'inizio non ci sono.
No, anche in tedesco.
Was tu zu stille Mond am Himmelsrund, o sag mir, was du tust, du steigst am Abend und du schaust die Wüste und dann ruhst du, was soll ich. Aus.
È più bello in italiano.
Sì, bist du nicht müde schon, di ewigen Wege immer neu zu gehen, und so weiter und so fort. E certo l'italiano è un po' più bello.
No, l'italiano di Leopardi
è un po' più poetico.
Splendido.
L'italiano di Leopardi è l'italiano che vorrebbero parlare tutti ancora oggi. Cioè ci sono nella letteratura romantica Leopardi e Manzoni, sono le due colonne della lingua italiana come si parla oggi, grosso modo.
Sì.
Va bene, questa era un no, era un,
gliela regalo.
Un'idea, grazie. Era un'idea mia, non l'ho mai letto in tedesco, immagino. E poi cos'altro volevo dire veramente di di cose. Sì, volevo dire una cosa, cioè è giusto che tutto sommato la teoria di Tolomeo, insomma la teoria classica dell'universo, sia arrivata fino al 500, il 600 e anche dopo. Però, che io sappia, c'è già, per esempio, una famosa matematica ad Alessandria, che io non mi ricordo come si chiama, la quale negli studi che aveva fatto aveva capito una cosa, che non andava con le osservazioni che faceva lei delle stelle, il fatto che che fossero cerchi
le orbite
dei pianeti, perché non funzionava.
Non funzionava.
E allora aveva capito, ed è più o meno quello che... Poi l'hanno ammazzata pure i cristiani, poveretti.
Non è a Spagna.
Se la ricorda?
Sì, sì, hanno fatto di recente un film.
Sì, sì. E ha capito che erano delle ellissi. Quindi cioè, c'era già a quell'epoca lì della gente che a questa teoria di Tolomeo tanto non ci credeva.
Il fatto è, fin dall'inizio ci sono queste, le due teorie sono parallele, solo che l'importanza di Aristotele nella cultura in generale, no, l'ipse dixit, va bene? E Tolomeo che nel primo secolo dopo Cristo praticamente presenta questa somma, diciamo, astronomica e la rende così celebre che diventa, insomma, il non plus ultra, cancellano le altre teorie, ma lo stesso storico Plutarco era per un sistema, diciamo, copernicano, ma anche appunto Archimede e Pitagora e prima ancora, non Parmenide, ma Eraclito. Eraclito era per, addirittura c'era l'idea già dei mondi infiniti, come dire delle infinite galassie, quell'idea per cui Giordano Bruno verrà messo al rogo lì a Roma, va bene? Nella notte, nell'anno esatto 1600, a Campo dei Fiori, conoscete forse, c'è il monumento a questo monaco, diciamo, incappucciato. Quindi questa teoria, diciamo, che poi diventerà quella del sistema copernicano, è rappresentata, insomma, nel corso dei secoli, solo che è stata la teoria perdente, perché poi si è aggiunta la Chiesa con l'interpretazione, diciamo, anzi proprio letterale della Divina Commedia, della Bibbia, del cielo, no, del sole che viene fermato così via, ecco.
Tra l'altro il monumento a Giordano Bruno a Campo dei Fiori ce l'hanno messo naturalmente nel 1873, se mi ricordo bene, giù di lì, dopo che i Savoia avevano conquistato Roma, perché prima di Giordano Bruno a Roma non se ne parlava.
Certo, certo.
Beh, adesso facciamo parlare i nostri ospiti. Domande, risposte?
Potete farlo anche in tedesco, la domanda. Problema.
Qualche ruolo?
Allora, senz'altro, non così marcato come in Calvino, diciamo che la luna gioca più un ruolo nei poeti, però sarebbe stato un discorso molto complesso, forse anche più difficile da dimostrare, quindi in poesia ha un ruolo ancora forte e non è sempre la luna romantica, va bene, perché c'è anche una luna antitetica, insomma, così come a partire dai futuristi. Diciamo non si può dire che ci sia un poeta lunare. E io ho tralasciato delle cose molto belle, per esempio ci sono delle novelle di Pirandello, una intitolata Male di Luna, per esempio c'è tutto un argomento che riguarda i cosiddetti licantropi o le persone che soffrono di attacchi, diciamo, epilettici. epilettici quando c'è la luna piena. Se volete vedere una cosa molto bella, che è la letteratura Verfilmung di questo racconto di Pirandello, Male di Luna, ambientato in Sicilia, c'è il famoso film dal titolo Chaos dei fratelli Taviani, due registi fratelli, è un film dell'inizio degli anni Ottanta, e che appunto presenta a livello cinematografico 5 o 6 novelle di Pirandello, di cui una è appunto Il male di Luna. Ci sono dei romanzi o dei racconti molto interessanti. Io avevo fatto una domanda provocatoria, per esempio, a voi. Secondo voi si può rubare la luna? Come si fa a rubare la luna? Voi non fate le domande, le faccio io.
Brava, meglio.
Allora, si ruba la luna? Come si potrebbe rubare la luna? Si prende, si fa così e si porta a casa, va bene? È un racconto famoso di Tommaso Landolfi, che è uno scrittore un po' fantastico, e che comincia così, dice: io e il mio amico non possiamo patire la luna. Patire proprio nel senso latino, patior, no? Soffrire la luna, non solo ertragen. E allora, perché? Perché quando c'è la luna piena diventano così, werewolf, no? E quindi vanno a abbaiare alla la luna come i cani, e allora questo amico decide di rubarla. Non si sa come, però arriva a casa del suo amico con questa specie di blase, vescica, che anzi sgocciola, un po' liquida, una cosa che fa schifo, letteralmente, no? E non sanno cosa fare, dice: adesso ce l'abbiamo e così per questa notte stiamo tranquilli. E che cosa si fa poi con la luna rubata? Dice: non possiamo tenerla perché ci fa pure male se la teniamo in casa nostra, no? Allora, idea geniale, la fanno, dice, tanto ci scappa, la fanno risalire per la cappa del camino, dice, così si sporca, come si dice fuliggine in tedesco?
Rus,
è vero, l'avrei anche saputo, sono emozionata. Allora, così si sporca e la luna torna su, ma tutta nera. E per un paio di mesi, finché piano piano si ripulisce, loro sono tranquilli. Qui la luna si può anche rubare,
Sì. Ti ha spiegato che gli italiani si occupavano tanto della luna, mia domanda, c'è una persona italiana che è riuscita di fare il lunaccio?
No, non ci ha neanche provato Berlusconi, nel senso che i suoi soldi li investe in altro modo, cioè, perché ci sono questi miliardari che dicono voglio andare sulla luna, no, gli unici che ci sono riusciti sono Dante Alighieri, la Divina Commedia, che entra in questa luna, la presenta in modo, oserei dire, un po' confuso. Prima gli sembra una nuvola, ma molto luminosa nelle volche. Poi però la chiama diamante, e lui con Beatrice, naturalmente da solo non avrebbe avuto la forza, il potere, no? Entra in questo diamante e dice: così come il raggio di luce, il raggio di sole, può entrare nell'acqua. Allo stesso modo lui col corpo, racconta, riesce ad entrare in questo diamante che poi chiama l'eterna Margarita, ma Margarita nel senso di Edelstein, non il fiume, no? Poi però, siccome Dante è un tipo molto curioso e anche molto così provocatorio, comincia subito a dire: cosa sono queste macchie, ve lo posso citare se volete, e dice: tante macchie. Sapete, la leggenda vuole che la luna sia o un viso, rappresenti un viso di donna, lo diceva già Plutarco, lo storico greco, oppure che ci sia un uomo, Caino, nel Medioevo si credeva che fosse Caino con questo Dornenbündel, no, che è condannato, diciamo così, ad espiare il suo delitto. Invece Dante vuole una spiegazione, diciamo che sia, la vorrebbe scientifica, solo che Beatrice gli dice: tu non puoi spiegare il mondo, o non è possibile spiegare il mondo con la fisica, bisogna spiegarlo con la metafisica e con la teologia. E allora gli fa tutta una teoria per cui sarebbero dei riflessi, nel senso che dal cielo delle stelle fisse, attraverso le virtù degli angeli, scendono, diciamo, queste stesse virtù, Tugenden o Eigenschaften, in maniera diversa, anche perché i pianeti sono sempre più lontani, diciamo così, dalla Terra e così via, oppure dagli angeli che distribuiscono queste virtù, quindi si creano dei chiaroscuri, e questo spiega la diversità degli uomini, l'uno dall'altro. È una spiegazione, diciamo, che non ci accontenta per niente, ma che doveva accontentare. Spiega anche perché si credeva molto negli oroscopi. Galilei fa solo oroscopi per i suoi figli, ma Kepler li vendeva addirittura. Questi scienziati facevano oroscopi anche per vivere, o perché i loro conoscenti, o addirittura Rudolf Zweit, altro l'imperatore, li pretendevano, perché le stelle era la convinzione, ed era una convinzione anche teologica, adesso diciamo superstizione, va bene? Era che avessero appunto determinati influssi. Difatti nel cielo della luna Dante chi mette? La luna è il pianeta più strano per noi, no? Chiaro, scuro, eccetera, adesso che lo conosciamo meno, ma allora sì, il cielo della luna, o chi è soggetto all'influsso lunare, è un incostante, cioè mistima, quindi può essere anche buono e alla fine va in paradiso, perché nel cielo della luna ci sono beati. Bene, però incostante, fa l'esempio solo di donne che erano entrate in convento, si erano fatte monache, suore, e poi sono state tolte dal convento per sposarsi, fare figli, perché era importante dal punto di vista dinastico. Una è Costanza d'Altavilla, che sarà poi la madre di Friedrich der Zweite, il grande imperatore. Ecco, quindi è molto importante, insomma, questo influsso, anche se noi oggi non...
Da cui deriva il termine lunatico, a proposito, che naturalmente in tedesco io lo tradurrei con spinna, perché... un po' strano, insomma, no?
È perché c'è...
Ha sotto l'influsso della luna, sì, appunto.
Sì. Ci sono i due lunatici, c'è quello di chi si alza la mattina, italiano si dice con la luna storta, perché, va bene? Allora è quello che è di cattivo umore. E poi c'erano i lunatici, nel senso così di malati, insomma, determinate forme di disturbi, insomma, di disturbi nervosi. Quindi cercando poi nella letteratura italiana vengono fuori anche molte altre storie, si va più nel fantastico, si va appunto in determinate patologie, ma un vero scrittore lunare adesso non c'è al momento. A casa mia dicono di sì, a casa mia, anche perché sono nata in marzo, sono dei pesci, allora dicono che forse è vero, c'è questo, modo, no, in fondo è così per ridere, ma appunto il racconto di Calvino, la luna come fungo, rappresenta parte dalla terra, ed è una teoria che il globo terrestre era tutto coperto di acqua una volta, no? Una volta. E quindi tutti andavano in barchetta, ognuno aveva la sua barca e andavano a pescare le sogliole, schollen. Anche perché non era tanta l'acqua, però era tutto coperto di acqua. E a un certo punto uno che va a pescare si trova, sì, come in una secca oggi si direbbe, no? Che però diventa sempre più alta e lo prendono anche in giro. E poi si forma come una specie di tsunami, no? Che è un blocco di granito che diventa sempre, sempre più alto, no? Sempre più grande, finché con l'attrazione poi di altri pianeti si stacca completamente dalla Terra. E in questo buco, questa voragine enorme, immane che si è creata, si sarebbe poi formato l'Oceano Pacifico. È una teoria, solo che Calvino la racconta così, che si esce a pescare le sogliole, poi si ritrova là sopra e con l'ultimo, diciamo così, momento di intelligenza, no? Prima dello shock, si butta giù e si torna a terra. Questa è una teoria. Poi, non so, c'è la teoria della nascita dei continenti. Come sarebbero nati i continenti? È un altro racconto, quello della luna molle, Weiss, no? Ed è la teoria che dice che sarebbero state per influsso della attrazione terrestre, di questa forza, diciamo, della Terra, sarebbero stati blocchi di luna, di materia lunare, va bene, che sarebbero caduti sulla Terra. Solo che Sì, secondo Calvino erano parti molli, no, come dire, io vado a passeggio e invece di ricevere qualcosa da un uccello, insomma, mi arrivano grandi palate di fango, di cosa tenera. Quello che è interessante, la terra era tutta di materiali, di metalli, di materiali, quelli che adesso si spera di trovare sulla Luna, o ci sono sulla Luna, e invece la Luna caccia, no? questa fanghiglia, questa materia molle, che poi si solidifica e diventano continenti. E all'inizio gli uomini non sono d'accordo, o questi esseri che popolano la Terra non sono tanto d'accordo, no? Perché appunto preferivano questi materiali, insomma, solidi, e così dice per questa ragione che adesso l'uomo sogna di trovare metalli nobili, o rari, sulla Luna, e per questo alla Luna, Marte e così via.
A proposito dell'Orlando Furioso e di Ariosto, se loro, penso che lo sanno tutti, ma comunque vale la pena di dirlo, quello che ha preceduto la televisione in Sicilia era il teatro dei pupi. Il teatro dei pupi in cui si ammazzano, scorre sangue, sono bellissimi, un pupo pesa 20 kg, sono difficilissimi da manovrare, ma comunque i temi, a parte le storie di briganti che in Sicilia le amano moltissimo, naturalmente, uno dei temi maggiori del teatro dei pupi è l'Orlando Furioso. Sono scene drammatiche, sono bellissimi questi pupi, tra le altre cose sono veramente dei capolavori, poi si spezzano perché uno con la spada lo deve squarciare, e quindi se uno ha voglia di sentire l'Orlando Furioso se ne va in Sicilia,
sì, è proprio
nel teatro dei pupi,
si sente
un'ora e mezzo di Orlando Furioso e passa il tempo tranquillamente.
No, è una cosa molto molto celebre. Allora anche Ariosto raccoglie quello che era così leggenda popolare. Dove vanno le cose perse? Ma le cose perse non sono tanto le fotocopie o il bicchiere. Le cose perse come la giovinezza, le speranze, la bellezza delle donne, dice, il senno, la ragione, con tutti quelli che diventano matti, insomma, o fanno pazzie. La teoria era, vengono raccolte nella luna, e nella luna c'era una valle, La luna di Ariosto è strana, all'inizio è tutta lucente, come quella di Dante, no? Tutta lucente, però poi diventa come quella, come sarà quella di Galileo Galilei, insomma, con boschi, monti, valli, tutta, in una valle tal, e c'è una raccolta enorme di ampullen, sono ampolle, e in queste ampolle più o meno grandi c'è il senno che ciascuno di noi, forse per sempre o forse per varie fasi, perde. E com'è il senno? Il senno è una specie di liquore, un liquido, un liquore un po' denso, insomma un limoncello molto denso così, che sta là e c'è scritto, poi c'è fuori, c'è un'etichetta che dice chi è il proprietario. Quindi Astolfo va in cerca di quella dove c'è scritto Orlando. E poi se la prende e la porterà giù e lo faranno rinsavire, perché Orlando doveva restare pazzo solo per 3 mesi, era una punizione limitata, dopodiché doveva tornare ad essere il paladino che combatte per Carlo Magno, eccetera. Ma siccome si era innamorato di Angelica, che non era neanche cristiana, viene punito perché si innamora di Angelica e poi smette di fare il paladino, però era una punizione limitata. Allora questo liquido, come si fa a recuperare il senno? Come si fa con una buona bottiglia di vino o con un buon liquore? Si apre, si stappa, no, non si beve. Si annusa, va su per il naso, torna al cervello, sì, così dice Ariosto, e forse sarà vero. Quello che poi dirà Calvino, lo dice anche Leopardi, è che in fondo l'unica cosa che non si perde sulla terra, che non va mai sulla luna, che cos'è? La pazzia. Quella non viene mai raccolta, resta sempre tutta da noi.
Bene, altre domande? Niente? È mezzogiorno, grosso modo abbiamo detto a mezzogiorno finiamo, quindi siamo ancora abbastanza in orario.
Siamo abbastanza in orario.
E mi pare che l'esperimento sia riuscito abbastanza, cioè tutto sommato ci siamo divertiti. Io mi sono divertito, spero che vi siate divertiti abbastanza anche voi, anche perché la sua maniera di raccontare le cose mi ricorda un po' Calvino, veramente. è un po'
deformazione, diciamo, di lettrice.
Può darsi. Perché tutto sommato, diciamo, si passa, adesso sono espressioni italiane tipiche, passare di palo in frasca, no?
Sì.
Cioè un po' raccontare un po' di tutto, ma non ordinatamente, cioè come viene praticamente. E questo l'abbiamo fatto abbastanza bene, cioè l'ha fatto molto bene lei. Io non ho avuto bisogno di farle domande, tutto sommato, perché ho imparato anch'io oggi molte cose. E la ringrazio, speriamo che una volta o l'altra ritorniamo, magari parliamo di Berlusconi, che quando si parla di Berlusconi non si finisce più, oppure non ne parliamo più perché non esiste più.
C'è una letteratura vastissima.
Sarebbe anche forse augurabile.
Io preferirei che leggesse Calvino. A proposito, le cosmicomiche sono anche tradotte in tedesco, al momento sono esaurite, ma De Tefao ne rifà la riedizione, così come c'è la storia di Orlando Furioso, oppure è la storia dei tarocchi, perché anche Calvino insomma va sulla luna, ma, insomma leggete Calvino se avete occasione o rileggetelo se già lo conoscete.
Allora ecco. Come si finiscono generalmente, o come finisco io, soprattutto le interviste che mi fanno, se siete stati volentieri e se vi ha fatto piacere di venire, ritornate.
Forse torno anch'io dall'altra parte.
Ecco, perché no?
Certo.
Grazie tante.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buona domenica.
Grazie.
Molto grazie.
Grazie. Ecco, l'unica